Quindicesimo municipio. Proviamo a riprendere alcuni di questi concetti e rimetterli dentro all'interno dei caratteri essenziali del municipio. Allora, 158.000 abitanti, il 5% della popolazione. Intanto vedete, questi colori dicono, è un dato, abitanti per chilometro quadrato, cioè è la densità di popolazione nei diversi nuclei in cui è suddiviso il municipio. Come succede spesso in questi municipi che sono dentro il raccordo e fuori dal raccordo, noi abbiamo la testa che è molto piena, densa, e poi invece abbiamo la coda verso l'esterno che è sempre più rada in termini di densità. Proprio a testimonianza di questa sorta di effetto che non è crescita a macchia d'olio, come si dice solitamente, che è sbagliato, la città non cresce a macchia d'olio, come aveva capito benissimo Pasolini nel 1958, la città cresce per un modo completamente diverso. Ci sono delle, lui chiamava eruzioni cementizie in campagna, e poi la città dal centro riconquista e assorbe questi luoghi. Quindi è il meccanismo qui è uguale, sono venute fuori delle cose in aperta campagna e poi pian piano queste cose vengono risaldate alla città, secondo quella retorica dell'effetto città, e quindi spalmiamo città fino a non finire. Dicevo, quali sono i margini che noi abbiamo? Noi, ho detto fin da subito, siamo in una fase in cui dobbiamo attuare il piano regolatore generale, siamo contenti di avere un piano regolatore generale. Lavoriamo dentro le norme del piano regolatore generale, soprattutto dando importanza a quella parte della città da ristrutturare, perché abbiamo detto che questo è il perimetro in cui si possono fare le trasformazioni dentro la città. Questo vuol dire che noi possiamo riorientare nel dare corpo a queste attuazioni alcune scelte di piano. Perché è vero che il piano regolatore fissa alcuni criteri, ma poi il piano regolatore deve essere attuato con degli strumenti. L'attuazione significa che noi ancora abbiamo dei piani che dobbiamo considerare ormai andati, perché sono stati realizzati, però abbiamo, per esempio, il parco di, tanto per citarne una di questi ultimi, il parco di Volusia, un disastro, quella però è una cosa già andata, hanno fatto la compensazione a Eurtorino, l'hanno costruito, quello possiamo solo tentare di prendere per le orecchie l'impresa e cercare di far fare quello che deve fare, però ce lo cuciniamo come ci è arrivato. Ci sono invece delle parti che sono in adozione, quindi che ancora l'ufficio può orientare qualche scelta, ma ci sono molte cose che sono o perché sono decadute o perché dobbiamo attuarle completamente, su cui c'è molto da fare. In questo senso, il tavolo o i tavoli che verranno fatti negli incontri successivi, negli appuntamenti successivi, è importante che individuino anche con chiarezza, e Risorse per Roma vi darà i documenti, le carte per sapere quali sono le cose che sono state attuate, quelle che sono invece in fase di attuazione, su cui spendere qualche elemento di investire una parte, diciamo, del lavoro che stiamo facendo. Perché l'obiettivo che abbiamo, lo vedete nella riga sottostante, è noi partire da questa radice, ma traguardare il fatto che vogliamo guardare in avanti. Vogliamo guardare in avanti significa che questo percorso a cui vi chiediamo di collaborare, e con questo obiettivo, diciamo, nel tempo breve di arrivare a una conferenza urbanistica cittadina, in realtà prelude al fatto che questa consigliatura finirà nel 2018. Quindi, bene o male, a 10 anni dal piano regolatore approvato e a 15 dal piano regolatore adottato, abbiamo delle scadenze. Nel 2020 sono 150 anni di Roma Capitale, nel 2025 non so se ci saranno le Olimpiadi, che sono nel 2024, ma nel 2025 il giubileo arriva, quello lo possiamo scrivere nel calendario. Cioè noi abbiamo delle scadenze già fissate, che costituiscono in qualche modo il traguardo in cui Roma deve riattrezzarsi e deve trovare una sua configurazione. Guardate che il 2025, che sembra una cosa, è domani. Oggi è 2014, 10 anni in una città sono niente. Se noi oggi non decidiamo e non traguardiamo, anche con ottimismo, mettendoci un po' la nostra volontà, quello che potrà succedere da qui al 2025, nel 2025 ci ritroveremo o come Istanbul, cioè con le bancarelle per strada in cui ognuno cercherà di darsi da fare e di sopravvivere, oppure già ci sono, infatti cominciano ad esserci, oppure ci troveremo in una condizione di una città capitale europea che ha saputo programmare in qualche modo il suo orizzonte di sviluppo. Territorio, vedete com'è. Piano regolatore ci disegna il vostro territorio in questo modo, cioè la città storica, la città consolidata, siamo a Ponte Milvia per intenderci, poi Poi c'è la città da ristrutturare, ecco, quella che per noi è importante, cioè quei pezzi di città cresciuti male, per tanti motivi cresciuti male, anche quelli pianificati sono cresciuti male certe volte, non solo quelli abusivi, dove però noi possiamo concentrare la nostra attenzione per cercare di mettere in moto dei processi, diciamo, di trasformazione che migliorano la città già costruita. Tor di Quinto, Vigna Clara, la parte di Cesano su in alto. Il bianco, che vedete, lo vediamo dopo, è sostanzialmente la grande risorsa che bisogna proteggere con i denti e con le unghie del parco di Veio. Le caratteristiche, diciamo, delle aree verdi individuate dal piano regolatore generale, in questo caso il parco regionale viene da una legge regionale, ci consentono di vedere una mappa di quello che potrebbe essere, di quello che è l'assetto di questo territorio, considerando il fatto che non è che c'è un territorio ancora molto disponibile alla trasformazione. Quindi quell'obbligo, in qualche modo, che abbiamo assunto di lavorare dentro la città costruita non vale solo per il centro storico, per la città consolidata, ma in buona parte, in buona sostanza, vale anche per qua, con alcune eccezioni, perché questi territori hanno qualche margine di manovra, tra virgolette, in più. Questo è il sistema ambientale descritto nel piano regolatore generale, sono il verde privato, le ville storiche, le aree e le aree agricole. Il sistema della mobilità in tutti i territori fuori dal primo è un cahier de doléance, però qui ci vorrebbe il mio collega Guido Improta che vi spiega cosa sta facendo o cosa non stiamo facendo, perché ultimamente da questi territori periferici arrivano un sacco di critiche sul taglio degli autobus. Però capite bene che è veramente impossibile oggi inseguire con un sistema di trasporto pubblico una città costruita così, secondo quella frase che dicevamo prima a Brandelli, no? Voi pensate ai milioni di chilometri che deve fare l'autobus per inseguire molto spesso, e tra l'altro con una crescita a così bassa densità è inutile che ci illudiamo che arriverà la metropolitana, perché questi sistemi funzionano se c'è una densità in grado di poter spostare un certo numero di persone, altrimenti non sono, come dire, giustificati. Quindi noi abbiamo un problema di ottimizzare, questo è lo scenario reale che abbiamo sul tavolo, di ottimizzazione del sistema di trasporto su ferro che abbiamo, facendo il più possibile, in questo caso avete il sistema della FL3 in parte, cercando di rendere il più possibile agevole il collegamento tra il dove si abita e i sistemi dei nodi su ferro, anche attraverso una mobilità alternativa che non è necessariamente il trasporto pubblico, cioè favorire il più possibile gli spostamenti brevi, 2 km, 2,5 km, per arrivare a prendere un sistema di trasporto su ferro che in parte c'è. Purtroppo lo scenario da questo punto di vista, soprattutto in questo municipio, non è che sono destinati a fare cambiamenti, diciamo, di qualche natura. Dicevo prima dello stato di attuazione, poi questa tavola vi verrà data da Risorse per Roma. Vedete, ci sono degli ambiti che sono in corso di realizzazione, approvati e vigenti, quelli adottati, anche alcuni in fase di, ci sono dei bandi che abbiamo ereditato dall'amministrazione precedente, in cui è possibile ancora oggi fare, per esempio, Tomba di Nerone, il print che abbiamo pubblicato nel mese di aprile-maggio, su cui si avvierà la fase, o si è già avviata la fase di partecipazione, a testimonianza del fatto che anche in questo territorio, lì dove è possibile intervenire sulla città esistente, proprio in questi 2 mesi, in estate, mentre i giornali si occupavano solo di una cosa, sembrava che stessimo facendo solo lo stadio, noi abbiamo fatto nel mese di giugno un bando per manifestazioni di interesse da parte di privati su aree già costruite per attività produttive, cosiddetti print per attività. Abbiamo ricevuto entro agosto, scade a fine ottobre, ma già ad agosto c'erano circa 50 domande su 80 aree, quindi un esito da questo punto di vista particolarmente significativo. Il successo di questa proposta è stato determinato da quella scelta che vi dicevo del 3 agosto 2013, cioè se l'amministrazione dà il segnale all'impresa, agli operatori, che l'unica condizione per lo sviluppo o per fare impresa è quella di lavorare sulla città esistente, è chiaro che l'impresa si ricolloca. Se noi mantenevamo aperto il canale di poter mettere a reddito suoli agricoli e trasformarli in edificabili, non c'è nessuno che risponde ai bandi della città della trasformazione. È normale, chiunque, qualsiasi impresa, se dai la possibilità di tenere aperto un canale in cui posso guadagnare 10, perché da zona agricola edificabile non c'è bisogno che neanche che apro il cantiere, il valore già va di per sé, semplicemente colorando di colore diverso la carta. Nel momento in cui invece tu gli dici, tu questo canale gliel'hai detto, questa strada è chiusa, c'è solo l'attuazione del piano nella città da ristrutturare, le imprese si ricollano, perché poi ovviamente devono continuare a lavorare, si rimodulano i propri comportamenti. Compensazioni. Qui voi avete avuto il lato positivo certe volte e il lato negativo. Il lato positivo è sempre difficile da portare a casa e invece il lato negativo è arrivato. Però su questo magari ci saranno delle domande, non mi voglio intrattenere di più. Solo una questione, giusto per chiarire questo aspetto delle compensazioni che non riguarda il vostro municipio, ma riguarda una condizione generale, per fare chiarezza. Sembra che questo gioco delle compensazioni sia qualcosa che sta in mano all'assessore e all'amministrazione, per cui noi siamo collusi in qualche modo con i grandi proprietari perché gli diamo la compensazione, i diritti edificatori che non dovrebbero essere dati. Chiariamo questo punto. Il piano regolatore, nella sua fase di formazione, ha individuato anche in questo territorio delle parti che erano edificate nel piano regolatore del 65 e ha detto: siccome questi territori hanno una valenza ambientale, io cancello questa cubatura prevista nel piano regolatore del 65, non perché non mi serve, perché se io la cancello perché non mi serve non devo riconoscere niente. Il comune, se dice non ho più un numero di famiglie, non ho famiglie che aumentino, non ho bisogno di case, io posso cancellare e non risarcire nessuno, perché la potestà urbanistica ce l'ha il comune. Comune a saldo zero, esistono in giro per l'Italia, cioè io non voglio più edificare un metro quadro di, e ti spiego perché non voglio, lo motivo, lo sostengo e lo posso fare. Il comune nel 1993, nel 1997 ha deciso una cosa diversa, ha deciso: io qui preferisco mantenere una tutela ambientale e quella cubatura che il piano regolatore del 65 la prendo, non la cancello, la riduco, ma la sposto in un posto più congeniale alla struttura urbana. Questo dibattito che è andato avanti per il 97-98 fino al 2003, quando il piano è stato adottato, e poi ancora nel 2008, poteva essere un dibattito interessante, e qualcuno ha partecipato dicendo: guardate che così si va a sbattere. E questa era la questione dei famosi diritti edificatori. Ma una volta che viene approvato il piano regolatore generale nel 2008 in assemblea consiliare, si approva il piano regolatore e poi in copianificazione con la regione, non esistono più i diritti, esiste il piano regolatore da attuare. Cioè la battaglia, chi l'ha fatta, io ero da quest'altra parte, ero quello che diceva che era sbagliato, l'ho scritto in tutti, ma voi non trovate una parola mia successiva al febbraio del 2008 contro questa cosa, perché una volta che sono stati approvati, questi sono diritti, come dire, propri, così come un'area edificabile all'interno del piano regolatore generale. Quello che noi possiamo fare nel momento in cui la stiamo attuando è quello che vi dicevo prima. Sono 61 aree complessivamente, di queste 61, 48 sono già, 38 sono già passate in assemblea consiliare, ne restano 23. Su queste 23 aree noi stiamo facendo un lavoro di, invece di continuare a spostarle verso l'esterno, fuori dal GRA, perché se li sposti verso fuori aumenta la cubatura, noi stiamo facendo un'operazione cercando di ricollocarle invece in questi perimetri che abbiamo individuato, è l'interno della città, soprattutto all'interno del grande raccordo anulare, facendo in modo che gli interventi che noi andiamo a fare, stamattina in commissione ce n'era uno, Pisana Estensi, tanto avversato dai comitati di quartiere, però perché io lo difendo e perché è coerente con le cose che abbiamo detto? Perché interviene su un pezzo di città da ristrutturare in un pezzo di città in cui quella edificazione produce degli oneri che servono a fare le strade di quel pezzo di città che non ce l'ha le strade, a fare i servizi, cioè quell'intervento fa sì che migliora la qualità urbana di quel pezzo di città. Se io prendo quella stessa quantità e la sposto in aperta campagna, quei pochi oneri che il privato deve versare per realizzare quell'area non mi bastano neanche per portarci l'acqua, le fogne e le strade fino a quella zona che è resa edificabile da zona agricola a zona edificabile. Quindi il ricentrare queste cubature, queste previsioni dentro la città già costruita dà fastidio, perché uno ha visto, dice, ma lì c'è la pianta di sughero, benissimo, c'è la pianta di sughero, però ci sarà il parco, perché oggi quella pianta di sughero è un'area privata, non viene non è accessibile. Se noi realizziamo il nostro intervento, cioè le 25, i 25 edifici che bisogna realizzare a Monte, a Pisana Estense, però realizziamo il parco, realizziamo una scuola, realizziamo due strade che oggi non ci sono, cioè facciamo, riammagliamo un pezzo di città che non è, che non è abitata. Qui voi ne avete una, che è quella di Collina Fleming, diciamo, quelli che stiamo gestendo su quest'area sono poche in realtà. Una è quella di Collina Fleming e una in itinere, che è quella di Prima Porta, che dobbiamo appunto ragionare su come poter, su come poterli gestire. Alcune scelte che noi abbiamo fatto, e qui diciamo, ci allontaniamo in parte dalle tematiche del municipio, alcune scelte che noi abbiamo fatto le ho già anticipate, quindi qui vado molto velocemente. Però noi in questi mesi, dando attuazione al piano e al programma che avevamo messo nel programma elettorale, che poi è diventato il programma di mandato, avevamo individuato sostanzialmente tre linee su cui agire per cercare di rinvertire, quindi di usare il piano ma di rinvertire il percorso di espansione della città, mettendo in campo delle risorse dell'amministrazione comunale. Ma l'amministrazione comunale non ha soldi, quindi quali sono le risorse? Le risorse per noi sono i suoli. In questi mesi cosa abbiamo fatto? Abbiamo lavorato sulle aree pubbliche, sulle caserme, abbiamo lavorato sulle aree oggetto di ristrutturazione da parte dei privati, il bando che abbiamo visto dei print, e abbiamo cominciato a lavorare, la terza cosa che abbiamo fatto, sulle aree dentro i quartieri di edilizia economica e popolare, che sono aree pubbliche, espropriate, di cui paghiamo un sacco di debiti. I debiti delle aree espropriate non sanate è circa 1 miliardo di euro di debiti del Comune di Roma su questo tema. Quindi abbiamo cercato di utilizzare al meglio le risorse che già l'amministrazione aveva. La densificazione dei quartieri di edilizia pubblica: noi abbiamo dei quartieri che sono già stati espropriati, abbiamo dei comparti edificatori che avevano una quantità di aree edificabili, abbiamo fatto una delibera, abbiamo chiusa a luglio, in cui è possibile incrementare la quantità edificabile all'interno di questi quartieri a parità di superficie, di attrezzature, di servizi, quindi senza ledere la quantità di servizi e di attrezzature necessarie. Perché abbiamo fatto questo? Perché su queste pensiamo di costruire degli alloggi, come dicevamo prima, non case popolari, ma a un prezzo accessibile, perché il suolo è nostro. Cioè noi possiamo dare il suolo a un'impresa, a Cassa Depositi, a un operatore, fissando noi il prezzo di vendita di quell'alloggio. E quindi trovando quella corrispondenza che dicevamo prima, di poter avere sul mercato degli alloggi che invece di costare 3.500-4.000 euro a metro quadro, ci possono costare 2.000-2.200 euro a metro quadro a secondo delle aree. Finito, vi ho stancato, però alcune informazioni mi sembrava essenziale che ce li scambiassimo. Chiedo adesso al collega di Risorse per Roma di spiegarvi questo ulteriore pezzetto di come si svolgono i tavoli e che tipo di sforzo vi chiediamo nelle prossime settimane, e poi sono a disposizione per le vostre domande.